Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente tiene la tregua tra Israele e Hamas. L'ONU lancia l'appello: la popolazione di Gaza ha bisogno di aiuti umanitari. Australia in bilico l'esito dell'elezione suppletiva nel New South Wales, a rischio la tenuta del governo di Gladys Berejiklian. Italia 30 milioni di vaccinati, numeri della pandemia in calo, da domani tutta la penisola in zona gialla. Ciclismo al Giro d'Italia, impresa di Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan, Bernal resta in maglia rosa. Buongiorno dunque da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dal Medio Oriente, dove tiene la tregua tra Israele e Hamas, un cessate il fuoco i cui dettagli non sono stati rivelati ma che è stato definito reciproco e senza condizioni, anche se venerdì si sono verificati scontri sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. Il segretario di Stato americano Blinken è atteso mercoledì e giovedì a Tel Aviv e in Cisgiordania, dove affronterà i prossimi passi assieme ai leader delle due parti ma senza i rappresentanti di Hamas, dopo gli 11 giorni di scontri e bombardamenti che hanno provocato oltre 240 vittime tra i palestinesi e 13 tra gli israeliani. Il presidente americano Joe Biden punta alla soluzione dei due stati, ribadendo l'impegno per la sicurezza di quello ebraico. L'agenzia dell'ONU per i rifugiati intanto ha chiesto lo stanziamento di 38 milioni di dollari per portare aiuti agli abitanti di Gaza, una questione ribadita anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il cui comunicato ufficiale conferma l'urgente bisogno di aiuti. Il portavoce dell'ONU, Stefan Dujarric, ha spiegato che è importante che i leader israeliani e palestinesi collaborino affinché il cessate il fuoco prosegua.
It's important for everyone to show restraint and that the status quo at the holy sites must be respected. And I think, you know, in these situations, I think both political leaders, religious leaders have a responsibility to speak out against anyone who disrupts peace, and we should all stand firmly against incitement and violence, especially in such a tense environment.
Queste le dichiarazioni del portavoce dell'ONU, Stefan Dujarric. Intanto ieri alcune città australiane sono state teatro di manifestazioni a sostegno della causa palestinese. Proteste pacifiche si sono svolte nel centro di Adelaide, a Melbourne, a Brisbane e a Hobart, a Sydney. Migliaia di persone si sono date appuntamento a Hyde Park e poi hanno inneggiato slogan a favore della popolazione di Gaza. Tra questi, Dalia Alak-Hassem, secondo la quale nonostante la tregua i palestinesi continuano ad essere vittime di violenze.
The occupation is still there. Palestinians continue to face violence from Israeli occupation forces, and it's not going to end until the occupation comes to an end.
Restiamo in Australia, dove il governo statale del New South Wales resta appeso ad un filo dopo le elezioni suppletive nel seggio dell'Upper Hunter. Il passo indietro di due componenti della maggioranza, John Sidoti e Gareth Ward, ha infatti lasciato la Premier Gladys Berejiklian con i numeri contati, a prescindere dall'esito del voto nella zona di Newcastle, in quello che è storicamente un feudo dei Nationals, che si sono aggiudicati le elezioni locali addirittura negli ultimi 90 anni. Il candidato del partito, Dave Lazel, è in vantaggio negli exit polls, ma secondo le previsioni potrebbero volerci giorni prima di determinare con certezza l'esito del voto, una tornata nella quale si gioca molto anche la leader laburista Jodie McKay, il cui candidato Jeff Drayton è accreditato di circa il 20% delle preferenze. Sono oltre 30.000 i voti da scrutinare. Sempre in Australia, i rappresentanti dell'industria e della ristorazione hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che il settore si riprenda in fretta, questo a causa della mancanza di manodopera, e hanno chiesto al governo federale di aprire i confini agli stranieri vaccinati che possano rispondere a determinati requisiti e quindi lavorare nel settore. Secondo alcuni dati indicativi alla ristorazione, mancano all'appello circa 46.000 lavoratori, anche se per alcuni analisti si tratta di stime molto al ribasso. Per esempio, Wes Lambert, amministratore delegato di Restaurant and Catering Australia, ha spiegato che molti stranieri che lavoravano nel settore hanno ovviamente dovuto lasciare il paese a causa del Covid.
They're telling us that there are up to 100,000 unfilled positions in the hospitality industry across the country, the worst it has ever been in the history of Australia.
Queste le parole di Wes Lambert, amministratore delegato di Restaurant and Catering Australia, secondo il quale sono addirittura 100,000 i posti di lavoro nella ristorazione che sono attualmente vacanti. Il governo federale ha per questo inserito la cosiddetta hospitality tra i settori nei quali c'è richiesta di lavoratori e che potrebbero pertanto portare all'ottenimento di visti speciali. Adesso andiamo all'estero, iniziando da Londra, dove si è dimesso Lord Tony Hall, presidente della National Gallery, il quale nel 1995 era direttore del notiziario della BBC, quando l'emittente, come ha dimostrato un'inchiesta, strappò in maniera fraudolenta un'intervista a Lady Diana, allora moglie del principe Carlo. Scotland Yard sta valutando se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta penale su questa vicenda. In Africa, in Nigeria, il capo dell'esercito, il tenente generale Ibrahim Attahiru, è rimasto ucciso nello schianto dell'aereo a bordo del quale si trovava. Assieme a lui nell'incidente sono morti altri 10 alti ufficiali e le autorità indagano sulle cause del disastro, il terzo di questo tipo dall'inizio dell'anno. Intanto, nella Repubblica Democratica del Congo, dopo mesi di lavoro svolto nell'ombra da parte degli investigatori, il presidente ha annunciato che sono stati arrestati i presunti responsabili dell'assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustafa Milambo, uccisi in un agguato nel marzo scorso mentre viaggiavano a bordo di un'auto del Programma Alimentare Mondiale. Adesso ultima pagina, andiamo in Italia, perché da domani tutta la penisola si colora di giallo. I dati continuano ad indicare un rallentamento della pandemia. Sono stati poco più di 4.700 i nuovi contagi emersi nella giornata di ieri. Il tasso di positività è all'1,6%. Le vittime sono state 125, numero che include però anche 24 decessi registrati e non conteggiati in Campania nei giorni scorsi. Da ieri sono riaperti anche gli impianti di risalita in montagna e i centri commerciali in tutto il paese. Una fondamentale boccata d'ossigeno, dicono i rappresentanti della categoria. Ascoltiamoli.
Oggi è partita molto bene, finalmente stiamo sorridendo nuovamente.
Questa attesa è durata dal mese di ottobre, per noi è una boccata d'ossigeno molto importante.
Manca proprio tutto, abbiamo voglia di vivere, ragazzi.
Queste alcune voci di esercenti in Italia registrate dalla RAI. Complessivamente sono 30 milioni le dosi somministrate e in molte città d'Italia nella giornata appena trascorsa è andato in scena l'Open Day per dare impulso alla campagna e per non sprecare molte dosi. A Roma, per esempio, migliaia di giovani sono stati in fila alla Nuvola per il siero AstraZeneca, come questo ragazzo tra migliaia che si sono immunizzati.
Ho fatto il vaccino perché sinceramente non vedevo l'ora per tornare alla vita normale. Secondo me prima si vaccinavano tutti e meglio è.
È una cosa che mi rende anche più tranquillo, non solo a livello personale ma anche per stare con i miei parenti. Tutti i miei nonni sono vaccinati, ma ho visto proprio la paura negli occhi dei miei nonni in questi mesi.
Io sono un po' contraria a sti vaccini non testati come dovrebbero essere, però anche la mortalità si è abbassata, per cui se questo è vero, che ben venga il vaccino.
E di vaccini è tornata a parlare anche Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che ha incontrato Papa Francesco e ha dichiarato: nessuno potrà considerarsi al sicuro finché tutti non avranno accesso ad un vaccino efficace a prezzi accessibili. E dopo un anno nero l'economia europea torna a vedere la luce, lo ha confermato il presidente della Commissione Dombrovskis durante il vertice informale di Lisbona, nel corso del quale ha anche specificato che dal 2023 tornerà il patto di stabilità. Questa mattina è stabile il dollaro australiano, che vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 77 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda l'ampia pagina sportiva, calcio, nei tre anticipi dell'ultima giornata di campionato, vittorie per le due genovesi. La Sampdoria ha superato in casa il Parma per 3-0, mentre il Genoa ha vinto a Cagliari per 1-0, pareggio per 0-0 tra Crotone e Fiorentina. Oggi i riflettori puntati sulle tre partite che interessano la zona Champions, ovvero Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus. Per quanto riguarda il ciclismo, al Giro d'Italia impresa alla Pantani di Lorenzo Fortunato, il bolognese ha vinto per distacco la 14ª tappa da Cittadella al Monte Zoncolan, arrivando in solitaria in cima al termine di una frazione di 205 km, conquistando così in maniera spettacolare e trionfale la prima tappa in una grande corsa. Egan Bernal, leader della classifica generale, ha conservato la maglia rosa e, attaccando nel finale, ha anche aumentato il distacco rispetto alla concorrenza. Il colombiano adesso precede di 1 minuto e 33 il britannico Simon Yates e di 1:51 Damiano Caruso, solo ottavo il belga Evenepoel a quasi 4 minuti. Per quanto riguarda la Formula 1, il monegasco Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio di casa. Il ferrarista è stato il più veloce nel circuito del Principato, al secondo posto Max Verstappen su Red Bull, quarta la seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz, mentre partirà soltanto dalla quarta fila con il settimo tempo il campione del mondo Lewis Hamilton, dodicesimo, quindi sesta fila per Daniel Ricciardo. Per quanto riguarda il nuoto, giornata da incorniciare per gli azzurri agli europei, dove la 16enne di Taranto Benedetta Pilato ha stabilito il record del mondo nei 50 rana. La pugliese ha nuotato in 29 secondi e 30 centesimi nella semifinale, stabilendo così il nuovo primato mondiale della distanza. Il precedente record apparteneva alla statunitense Lily King negli 800 stile libero. Intanto argento per Paltrinieri e bronzo per Detti. Approfondimenti per quanto riguarda lo sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Nuvolosa ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 24 gradi, cielo coperto anche a Brisbane, anche in questo caso 24 gradi la massima. A Canberra nebbia in mattinata seguita da una giornata di sole e 18 gradi di massima, sereno a Darwin 32, a Hobart cielo coperto 18, a Melbourne in prevalenza sereno, anche in questo caso 18 gradi la massima, a Perth viceversa piogge sparse e intense nel corso della giornata 19, per finire a Sydney isolati piovaschi con una massima di 21 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.